Sindaco Boccali, un'altra grande e bella città italiana che è Perugia.
Grazie innanzitutto dell'invito, ci consente ad ognuno di noi di ascoltare contributi, relazioni molto interessanti come quelli del primo panel e poi dei colleghi che sono qui con noi. Il ci ha consentito di seguire una linea di ragionamento per, a mio avviso, dare un contributo a questo dibattito riportando alcune esperienze, come ha fatto Roberto Leggi adesso. Ma parto dalla risposta alla domanda del Presidente, cioè se in questo momento di crisi è giusto, opportuno, utile pensare a città intelligenti. Io credo che sia obbligatorio, ovviamente la domanda era evidentemente retorica, ma no, l'ho voluta però riprendere perché mi consente di fare una riflessione di partenza, che molte delle cose di cui abbiamo discusso non due secoli fa, ma alla fine del secolo scorso ancora erano abbastanza fuori, cioè tutti i temi della sensibilità rispetto alla sostenibilità ambientale, il tema del trattamento dei rifiuti, il tema del risparmio energetico, insomma molte delle cose di cui si è discusso, parlo di qualche decennio fa, venivano affrontate in tutt'altro modo e evidentemente ci consegnano delle difficoltà, delle città con difficoltà. Mi riferisco, primo fra tutti, volendo seguire il ragionamento che il primo panel ci ha offerto, alla pianificazione territoriale. Noi in fondo veniamo, ereditiamo città che sono state oggetto di pianificazione, chi ce l'ha avuta nel periodo post-conflitto, quando si pensava a un certo tipo di sviluppo, molti piani regolatori vengono tra la fine degli anni 50 e gli anni 60, nel momento in cui c'era il furore dello sviluppo economico, l'industrialismo, in cui il consumo del territorio era quasi un valore positivo se riuscivi. Io ho ereditato una città che ha approvato un piano regolatore nella scorsa consiliatura, il precedente, che era dei primi anni 60, pensava a una città di 300.000 abitanti, siamo oggi a 162.000, una delle poche città capoluogo di regione che è cresciuta, dunque non è che siamo arrivati a 300.000 e poi siamo tornati indietro. Per cui ci siamo sviluppati per 30-40 anni con quell'idea di consumo del territorio, di edificazione, di aree industriali piccole. Noi abbiamo un comune di 450 km quadrati tra i più grandi d'Italia. In quegli anni l'idea, anche giusta, poi adesso stiamo facendo un'analisi velocissima dal punto di vista della storia urbanistica di una città, ma l'idea era quella di non abbandonare le campagne, per cui prevedere un indice edificatorio intenso, prevedere aree piccole, aree artigianali e industriali vicino ai paesi, cioè un po' tutto quello che noi con il nuovo piano regolatore approvato nel 2002 abbiamo abbandonato. Ma lo diceva Roberto, l'intervento di Reggi serve, siamo assolutamente lì, per cui su alcune cose taglio, perché la pianificazione territoriale di una città intelligente non può non andare verso la riduzione del consumo di territorio, non può non andare verso la direzione della città compatta, non può non andare verso la riconversione e il riuso, mi verrebbe da dire dell'intero patrimonio edilizio, perché purtroppo molto del nostro patrimonio edilizio in Italia è un patrimonio edilizio che dal punto di vista della qualità, del risparmio energetico, della funzionalità, degli insediamenti prevalentemente così, non voglio generalizzare, ma per evitare è stato costruito nel modo in cui il professore del Politecnico diceva, cioè prima l'insediamento industriale o residenziale o direzionale e i servizi strumentali a questo sviluppo. E questo è un po' gran parte del nostro paese. Per cui l'esigenza di ripartire da qui e di metterci dentro a questa direzione è obbligatorio, sapendo che però abbiamo quelle città lì, è che in un periodo, qui la domanda torna, in un periodo come adesso abbiamo cominciato a vivere, perché non sarà brevissimo, di difficoltà economica, non è semplicissimo pensare a progetti di riuso. Però posto questo ragionamento, l'altro elemento è le nuove identità. Ha ragione il sindaco che mi ha preceduto nel sottolineare l'intervento affascinante dell'ultimo relatore del panel precedente, perché ci ha dato un po' il quadro, una traccia di lavoro assolutamente riproducibile nelle città, più o meno facile nella sua applicazione, ma il tema centrale è che le nostre città debbono ridarsi anche identità nuove, avere delle vocazioni, mi sembra che si dice prevalenti, poi non è che esistono monofunzioni, ma se penso alla mia città non posso che partire nella sua declinazione dal patrimonio culturale, artistico e di alta formazione che c'è. Una città di 162.000 abitanti con 4 istituti di alta formazione, università italiana, università per stranieri, conservatorio, accademia di belle arti, e il patrimonio artistico, la penso come una città che la prima identità che ha è il suo patrimonio ambientale, artistico, culturale e la formazione, la cultura come elemento sotto il quale cominciare a lavorare, a ricostruire una nuova identità. Noi abbiamo deciso di intraprendere Perugia Assisi il percorso per la candidatura a capitale europea della cultura quando toccherà l'Italia nel 2019, ovviamente con la speranza di vincere, ma soprattutto di fare un cammino che si inserisce dentro a molte delle cose che sono state dette oggi, ma comunque per definirle come slogan alla città intelligente. Che il percorso e le esperienze che si sono condotte, velocemente chiudo, la pianificazione di cui parlavo e l'attivazione dentro ai nuovi strumenti per la riqualificazione, il riuso e il completamento di spazi urbani, di un rapporto nuovo pubblico-privato che lo vede protagonista nella realizzazione degli interventi, ma nel suo essere portatore di interesse privato, come è giusto che sia, lo inserisce dentro all'interesse generale, per cui la qualificazione, l'intervento urbanistico, la riqualificazione urbanistica sta dentro alla necessità di costruire una città che è accogliente, per cui non aree monofunzionali, non pensare all'intervento privato senza aver considerato qual è l'impatto urbanistico, i costi sociali, i costi che quell'intervento può portare. In questo caso porto esperienze positive di aree nella quale sono stati sviluppati progetti di riqualificazione, di completamento, il rapporto con il privato assolutamente positivo, di concertazione pubblico-privato che ha dato risultati positivi. Così come in questo caso, ereditando una tradizione oramai decennale della città di Perugia, nel raccogliere la sfida per una città fatta a colli con un centro storico arroccato e di difficile, diciamo, fruibilità, se volete, da mezzi privati, noi ereditiamo un lavoro importante degli ultimi decenni del sistema di parcheggio a corona, del sistema delle scale mobili per l'accesso al centro storico e dunque la regolazione della mobilità all'interno dell'area del centro storico che comincia a partire dalla riduzione della pressione del traffico privato, ma non diminuendo la fruibilità, ma aumentandola, cioè costruendo una serie di parcheggi, costruendo un sistema di scale mobili che ti consentono di arrivare con facilità, anche con il mezzo privato, non fino all'Acropoli, ma con facilità arrivare nell'area del centro cittadino. Così come l'innovazione che è stata portata a termine in questo decennio che mi sta alle spalle della realizzazione di una metropolitana, del così denominato mini metro, un sistema innovativo in Italia utilizzando tecnologie che vengono utilizzate per i sistemi di mobilità in montagna per collegare l'area a valle della città con il centro storico, un progetto che ci ha consentito di essere ospiti del Padiglione Italia in questi giorni a Shanghai, oltre a essere un po' punto di riferimento e di attrazione per città italiane ed europee, sia per la tecnologia ma anche per l'innovazione dal punto di vista architettonico, no? Con la progettazione di Jean Nouvel. Ne ho portato solo 3 copie che lascio ai colleghi sindaci e poi Ah, perfetto, come no? Sì, sì, molto volentieri. Tanto gli altri li vedo con più facilità, molto, molto volentieri. Però velocissimamente ci siamo dotati per la prima volta dopo anni di un piano energetico comunale che ci dà degli obiettivi precisi, verificabili, si diceva prima, no? Che punta nella produzione di energie alternative, non come un atteggiamento residuale o qualche spilletta da apporre alle nostre giacche, ma come una scelta vera anche di qualificazione e riqualificazione del nostro patrimonio edilizio. Penso alle scuole, penso alle palestre pubbliche, no? Dunque farle diventare se stessi un soggetto attivo che può mettere in campo progetti di produzione di energie alternative e allo stesso tempo riqualificarsi. Ma penso a tutto il tema dei rifiuti strategico nelle nostre città, che deve avere una modalità di gestione anche in questo caso che inverte un po' la tendenza. Faccio solo un esempio. Noi, ho detto all'inizio, stiamo enfatizzando, perché lei stesso nella presentazione presenta Perugia come è normale che sia, come una bella città, questo mi fa piacere, è un dato oggettivo, poi io lo enfatizzo perché ogni sindaco deve amare la sua città, altrimenti fa male questo mestiere. Se è vero, come è vero, che dobbiamo lavorare a valorizzare le nostre risorse ambientali, storico-artistiche, ma non nel 1800, ma tra la fine degli anni 60 e gli anni 70, noi le discariche, che erano l'unico strumento che conoscevamo per la gestione dei rifiuti, le pensavamo nei luoghi più distanti dalle aree urbane, dal punto di vista paesaggistico e ambientale, le più belle. E ora ce le troviamo a, come dire, dover gestire in questo, in questa riconversione, in questo reinserimento paesaggistico. Per questo che insisto sul fatto che noi abbiamo città che fino a qualche tempo fa avevano impostazioni culturali molto, molto diverse. 2 ultime questioni che finisco, che voglio introdurre nel dibattito. Tutte le cose di cui parliamo non possono essere fatte se non c'è un larghissimo coinvolgimento della cittadinanza, se non c'è un cambiamento culturale nel risparmio dell'acqua, nella minor produzione di rifiuti e nella tensione a riciclare gli stessi, nella idea di riorganizzare la città in un certo modo, nell'utilizzo del mezzo pubblico a fronte del mezzo privato. Noi stiamo conducendo una battaglia che è feroce. Basta aprire qualsiasi giornale o accendere una televisione, la stragrande parte della pubblicità è una pubblicità di auto. Ora, noi prima facciamo di tutto per convincerli a comprare l'auto, gli facciamo spendere una barca di soldi, cosa che per una casa, per mettere i doppi vetri o per fare l'efficientizzazione energetica degli edifici farebbero con difficoltà, ma comprerebbero un'auto i nostri concittadini, noi stessi, di svariate decine di migliaia di euro. Tu gli devi dire non la prendere. E capite che a forza di disincentivi non ce la facciamo a vincere questa battaglia, perché siamo troppo controvento, se non c'è un'azione politica culturale forte che deve chiamare a raccolta l'intera società, dai mezzi di informazione al privato, una riconversione fatta appunto non con l'accetta, non con politiche di un radicalismo che non ha senso, ma con passaggi che sono fondamentali. L'ultima questione, perché non possiamo eluderla, è la questione delle risorse. Se tu fai l'elenco delle cose che dobbiamo fare per essere città smart, non sarà importante, dobbiamo fare in modo di mettere in campo interventi, investimenti a costo zero, tutto quello che volete, ma ci sono una serie di interventi. Se vuoi costruire mobilità alternativa, gestire più il trasporto pubblico, avere qualità urbana, non è che lo possiamo fare con la riduzione dei trasferimenti, l'assenza dell'autonomia finanziaria in uno dei momenti più federalisti che abbiamo nella storia della Italia repubblicana, mai come oggi c'è la riduzione, no? E qui devo dire la verità, sinistra, centrosinistra, destra, centrodestra, non è che proprio i comuni siano stati trattati benissimo. Adesso discutiamo del demanio, del federalismo demaniale, e la cosa che sta passando è che le cose produttive, no, poi nei mezzi di informazione la fanno passare come il fatto che i comuni li arricchiamo, gli diamo. Io lo dico ai colleghi, a Roberto, siamo nell'ufficio di presidenza dell'ANCI, noi ci dovremmo rifiutare, perché io sto vedendo che, parlo per la mia città, ma credo che sia le cose che funzionano, che sono redditive, che no, rimangono lì. E da noi diciamo degli edifici, degli ammassi di ossa, e passano ai comuni. Questo è il federalismo demaniale che non possiamo ovviamente accettare. Dall'altro un sistema di norme che consente ai comuni, se vogliamo liberare, avendone poche di risorse, se ne vogliamo liberare un po', ai comuni di avere maggiori flessibilità. Penso tutto il tema di project financing, doveva essere, noi ci abbiamo realizzato a questo prima della legge di project financing, il mini metro. Siamo una delle città che ha attuato più interventi attraverso la finanza di progetto, ma è una fatica enorme. Una fatica enorme rispetto a tutte le procedure che devi seguire. Noi siamo in un paese che ha un problema etico, non normativo. Non riusciremo a impedire mai a uno di comprare una casa, chiunque esso sia, non so se l'ha fatto, non voglio dire questo, di farsi comprare una casa con una legge. Per cui questo sistema di sovrapposizioni normative, di enti in continuo che intervengono, è un limite, perché se io per fare un project financing ci metto 6 anni, ma quel privato lì, ma scappa via, perché peraltro mi presenta il progetto con il prezziario del 2000, io glielo faccio fare nel 2006-2007, se glielo faccio fare c'è qualcosa che non funziona, o è sbagliato il prezziario, adesso però non voglio entrare nel merito di queste questioni, ma lo schema che è stato da diversi presentato, se non ha autonomia dei comuni, evitare che il federalismo sia un neo-regionalismo, cioè si passa dalla centralità dello Stato alla centralità delle regioni, risorse e anche una certa flessibilità, ma non flessibilità, chiarezza nell'applicazione delle leggi, soprattutto nel rapporto pubblico-privato, perché altrimenti fatichiamo e riusciamo a costruire difficilmente città intelligenti. Grazie.
Grazie.